Wikiradio. Alessandra Mauro racconta Mario Giacomelli.
La vigilia di Natale del 1953, Mario Giacomelli decise di regalarsi una macchina fotografica. Per la precisione, una Benchit Comet. Niente di speciale, un apparecchio del 1950 con ottica rientrante. Ma era il massimo che lui, questo giovane ragazzo marchigiano, potesse permettersi. In quel giorno della vigilia, così come farebbe qualsiasi fotoamatore, Giacomelli prese la macchina fotografica e scattò due rulli sul bagnasciuga della sua città, Senigallia, per provare il nuovo apparecchio, come appunto farebbero tutti quanti. La prima fotografia realizzata è un piccolo scatto in cui si vede la spuma del mare che arriva sul bagnasciuga. Subito dopo un'onda più grande porta via con il bianco della spuma tutto il superfluo e mostra un oggetto nascosto sotto gli strati di sabbia e di acqua, una vecchia ciabatta dove rimane impigliata una stella marina, arrivata poi chissà da dove. Sarebbe insomma una foto banale, una foto da semplice fotoamatore appunto, se non fosse per una grana densa, per questo nero centrale della stella marina che si contrappone al bianco della spuma e poi si annulla nel grigio della sabbia.
E avevo in quei giorni lì, avevo soltanto, adesso non ricordo la cifra precisa, ma una miseria in tasca, diciamo 800 lire, una cosa così. Io ho trovato in una vetrina, camminando per Senigallia, una macchina fotografica, forse la più scassata, però la meno costosa. Il prezzo era la stessa cifra che avevo in tasca e ho deciso di comprare questa macchina, me la sono fatta caricare perché non ne capivo niente. Non avevo mai fotografato prima di allora. Ricordo che sono andato il giorno di Natale al mare e ho pensato di muovere la macchina, dare alla macchina lo stesso movimento dell'onda del mare. E prima anche di scattare l'immagine pensavo, può darsi che riesco a fermare quello che si muove, come era in questo caso l'acqua del mare, e far venire mossa invece la sabbia, che è una cosa ferma. E ho provato su 16 immagini, ricordo due sole sono venute, le altre erano tutte nere, ma le due immagini, quello che ho pensato, la macchina mi ha dato. E allora ho pensato che io mi metto a fotografare perché può essere interessante, questa è una nuova esperienza che ho cominciato così a fotografare.
E questa fotografia che poi Giacomelli invierà ai diversi concorsi fotografici, dandogli un titolo pomposo, lo chiamerà L'Approdo, diventa la prima di una lunghissima serie di fotografie, la prima di una carriera veramente folgorante in qualche modo, semplice ma folgorante, la prima di una serie di immagini in cui il bianco e nero contrasteranno molto forte, lotteranno in ogni stampa, la prima di una serie di immagini che sono come liriche trasfigurazioni dell'intera vita di Giacomelli. Insomma, quella foto scattata da questo ragazzo il 24 dicembre del 53, quando lui aveva solo 28 anni, diventerà la prima di una serie del fotografo forse più importante d'Italia e sicuramente tra i più celebri del mondo.
Mi sembrava tutto bello da poter fotografare, ho scattato delle foto e poi le foto le ho buttate via tutte, perché quel rumore che mi entrava dell'orecchio, no, dell'acqua che batteva contro i scogli, questo... No, d'inverno, nel silenzio, quest'acqua, boom. I gabbiani che volavano sopra, noi che gridavano fino a far paura, c'hanno un grido che ti entra dentro, no? Allora, il sapore del sale non c'era quando io ho guardato la foto. Il rumore che sentivo con le orecchie del mare, queste onde che battevano, quello che sentivo all'orecchio non c'era niente, quello che sentivo al naso non c'era niente, quello che vedevano gli occhi non c'era niente lo stesso, perché gli occhi vedevano con i rumori e con i sapori.
Era figlio del Novecento, Mario Giacomelli. Era nato negli anni 20 a Senigallia. una città affacciata su quel mare Adriatico che sembra avere la capacità di ispirare certi grandi visionari nel creare delle storie molto piccole, molto locali, ma che poi diventano comprensibili ad ogni latitudine e in ogni tempo. E nasce povero, segnato presto dal trauma della morte del padre. Anche se poi nei suoi ricordi quella povertà viene quasi trasfigurata, come fosse un dono del cielo, come se fosse la possibilità di riuscire a trovare un senso diverso alle cose e anche alle persone. La fortuna è di essere nati poveri, ha detto nella sua ultima intervista. Mio padre è morto quando avevo 9 anni, io ero il più grande dei fratelli. A casa non c'era molto da mangiare e io non avevo mai avuto un giocattolo. È primo di 3 figli, Mario, e segue la madre nel suo lavoro di lavandaia presso l'ospizio cittadino. È un trauma per questo ragazzo trovarsi così giovane di fronte alla crudele visione della fine della vita, a questi vecchi abbandonati e quasi proprio senza possibilità di appello. E forse da allora temi come lo scorrere del tempo, la memoria che deve lasciare comunque una traccia da capire e da cogliere sul corpo, sulla terra, diventeranno ricorrenti nella sua fotografia. Ancora ragazzo si impiega come tipografo, certo per necessità, c'era bisogno di lavorare, ma poi anche per scelta. Quelle strane grandi lettere delle tipografie, quelle composizioni insolite lo affascinano. Passavo di fronte alle vetrine di una tipografia, ha ricordato, e vedevo quelle composizioni, i caratteri a rovescio, quelli più grandi, come grandi scacchi. Ho pensato che fosse il mestiere più bello del mondo, quello del tipografo. Ed effettivamente a questa professione non rinuncerà mai. Biglietti da visita, carta intestata, tutto quel piombo che nero su bianco lo abitua a una visione fatta di luce e oscurità, senza sfumature intermedie. E quando poi la fotografia verrà nella sua vita, irromperà in un modo così deciso e la trasformerà completamente, il suo ritmo quotidiano sarà sempre scandito tra le ore passate in tipografia, le domeniche, sabati, le domeniche con la macchina fotografica al collo in giro a cercare nuove scorci, nuove possibili visioni, e le notti, le lunghe notti in camera oscura a stampare.
Poi non è vero neanche, dicono, sì, le mie cose sono un po' spirituali o poetiche, quello che vuoi, però è anche vero che io ho sempre pensato di essere invece un realista, più vicino degli altri alla realtà. Non voglio sì documentare le cose, questa calda malinconia, cioè io documento questa calda malinconia, ma non voglio documentare insomma come va il mondo, perché proprio del mondo io non ne voglio parlare, del mondo di tutti, del mondo che mi danno, io voglio parlare del mio mondo, quindi sono convinto di essere un realista a modo mio, naturalmente, un realista che cammina su una strada dove la lirica, la poesia ha una grande forza, qualcosa più forte anche della cattiveria dell'uomo.
Come ogni fotoamatore che si rispetti, anche Giacomelli comincia a fotografare la sua famiglia, la moglie, la madre. Ma da subito i suoi sono ritratti diversi dal normale. Ad esempio il ritratto della madre. La traveste quasi da contadina, le sporca il viso e le mani di terra. La fa posare con una vanga in mano, lei che poi contadina non era. Insomma, quel suo viso intenso, quelle rughe, rivelano più di quanto un semplice ritratto normalmente possa fare. Per cui il ritratto è senz'altro il ritratto della madre di Giacomelli, ma anche un viso particolarmente segnato, come se tutte quelle rughe fossero solchi sulla terra, fossero le tracce di una memoria lontana. È la terra una vera ossessione per Giacomelli. I paesaggi intorno a Senigallia, quella famosa verticalità che contraddistingue le colline marchigiane, lo attraggono forse più di ogni altra cosa. E quasi per tutta la vita, ogni domenica, magari trascinandosi dietro il figlio Simone a far da assistente, salirà su quelle colline e cercherà di trovare nuovi scorci, nuove immagini, nuove possibili visioni di paesaggio. E basta poco perché la sua fantasia si accenda. Ha una capacità poetica incredibile, Giacomelli, e riesce a vedere in un lampo di sole su un campo di grano una metafora dell'esistenza. Sai come ho visto quella scena? Così racconterà commentando la sua prima fotografia di paesaggio, una fila di canne e spighe di grano alte da terra. Non vedevo le canne, a me sembrava una processione, di quelle in cui i bambini, tante piccole figure, vanno a fare la comunione, passano, tutte vestite di bianco. Gli alberi neri in controluce sembravano persone che stavano ferme ai lati e guardavano la processione. Insomma, ci ho visto la processione, non il paesaggio. Però sapevo che erano canne, ma era come un'emozione. Mi hanno restituito il ricordo di un giorno in cui, dalla tipografia, osservavo una di queste processioni. Da subito, quindi, nelle fotografie di Giacomelli il paesaggio diventa anche altro. Diventa come una materia organica, simile alla pelle. Diventa la pelle del mondo da fotografare e da riprendere. Il paesaggio all'inizio, ha detto, è nato pensando alla materia stessa dell'uomo, la carne. La terra è tale e quale, precisa alla carne dell'uomo. E dopo aver percorso i campi e le colline, alla sera Giacomelli si chiude nella sua camera oscura a casa, un vero antro dell'alchimista, e stampa le sue foto e trasforma quei paesaggi e poi via via tutte le altre tante fotografie che realizzerà nella sua vita nelle sue personalissime visioni. Cercherà di usare tantissimo il bianco e il nero. Il nero è fondo, intenso, penetrante, il bianco acceca, toglierà ogni cosa superflua, per lasciare appunto come due forze, il polo negativo e il polo positivo, il bianco e il nero, ad attrarsi. Quante stampe avrà mai realizzato nella sua vita Mario Giacomelli in tante notti in camera oscura? Credo che nessuno lo sappia, penso sia estremamente difficile contarle, anche per il figlio, anche per la famiglia, perché di ogni immagine provava infinite possibili varianti e cercava poi veramente come un alchimista di trarre l'essenza di ogni singola visione. Quando poi tornerà da adulto all'ospizio, cercando di rivisitare i fantasmi che aveva visto da bambino accompagnando la madre, fermerà sulla carta fotografica i volti, certamente anche la solitudine degli anziani, la miseria delle loro poche cose, i gesti di affetto tra di loro. Ma insieme però ognuna di quelle immagini diventerà anche una trasfigurazione e racconterà la tragedia dell'esistenza, la tragedia della fine dell'esistenza. Per il lavoro sugli anziani, sull'ospizio, un lavoro potente, drammatico, prenderà a prestito il titolo della poesia di Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Perché Giacomelli, fotografo, non ha mai avuto paura di confrontarsi con il dolore. Il dolore percorreva la sua vita, il dolore percorre la vita di tutti. E dopo l'ospizio andrà a Lourdes tra i malati, oppure ad esempio entrerà in un mattatoio realizzando delle foto quasi allucinate degli animali pronti al macello. Quella maschera di dolore sono io, ha affermato. Io ho fermato il dolore.
Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso, un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti.
Nei primi anni Sessanta, Giacomelli comincia a frequentare il seminario vescovile di Senigallia. È attratto dal gruppo dei giovani seminaristi, una comunità chiusa, lontana, dove gli sembra che il tempo si sia fermato. È un mondo fatto di rinunce, di allontanamento dagli affetti, anche di dedizione, un modo diverso di vivere la propria giovinezza. E tutto questo lo affascina. Ma all'inizio comunque scatta poche fotografie. Cerca di orientarsi più che altro, di comprendere. Guarda affascinato questi ragazzi con le loro lunghe tonache nere, austere, e i loro volti così ancora infantili. Però non riesce a trovare la chiave giusta per fotografarli. E poi finalmente nel gennaio del 62 una grande nevicata cambia tutto. Il paesaggio, i colori, attutisce i suoni, e Giacomelli capisce che questa può essere la chiave narrativa e interpretativa che stava cercando. Un giorno di neve, di sole, qualcosa di inaspettato, un regalo inaspettato. Raggiunge il seminario, chiama subito nel cortile imbiancato tutti i ragazzi e li spinge a giocare, a divertirsi. È il primo, lui stesso, che lancia una palla di neve contro un seminarista per spingerli al gioco. Insomma, nel cortile scoppia un momento di rara gioia infantile, di gioco. Ed è un'intuizione visiva veramente di grande efficacia, perché il contrasto tra le figure nere e gli spazi bianchi diventa la chiave poi di questa intera serie. E il gioco continua anche dopo la nevicata. Nei giorni seguenti, nascosto in un abbaino sul tetto del seminario, sorprende i ragazzi mentre in ricreazione fanno un girotondo sul terrazzo. Con le loro tonache scure danzano mano nella mano. In questo gioco infantile, puerile, ma allegro, pur in una sua straordinaria purezza. E le immagini di questa serie, una serie che poi ha incantato il mondo intero, trasmettono una sensazione di leggerezza, con quei punti neri come virgole che si disegnano su un fondo immacolato. Certo, c'è un grande lavoro in camera oscura per ogni fotografia e per ogni fotografia di Mario Giacomelli. E in camera oscura le scene acquistano un equilibrio perfetto. I segni si dispongono come se fossero note di una partitura musicale sulla stampa fotografica. Quando un seminarista si sdraia su una coperta lasciata in terra, Giacomelli poi, in camera oscura, trasforma questa stessa coperta in un magico tappeto volante, e il giovane prete sembra quasi pronto a spiccare il suo volo, a fluttuare in un'atmosfera lontana, lasciando i suoi compagni presi nel loro girotondo sul terrazzo. L'effetto grafico è veramente straordinario. Sono state scritte pagine e pagine su queste fotografie. Però sia chiaro, le celebri silhouette dei pretini, come banalmente viene chiamata la serie, non devono assolutamente trarre in inganno. Non è la poesia delle piccole cose, la ritrovata allegria, quella che Giacomelli compone. Il titolo che lui sceglie per questa serie è anche questa volta preso da una poesia. Si tratta di una poesia di padre David Maria Turoldo, «Io non ho mani che mi carezzino il volto». Ed è proprio questo titolo che ci permette di interpretare nel modo giusto il lavoro di Giacomelli. L'allegria semplice, ma troppo effimera, è solo, per così dire, l'altra faccia di un dolore. Questa volta si tratta di un dolore trattenuto, non esibito, ma comunque esistente, comunque forte. Nella serie dei pretini, dirà Giacomelli, ho trovato una dimensione a me sconosciuta. Ho spogliato il soggetto dai canoni convenzionali per mettere a nudo l'uomo.
Quando Mario veniva la domenica era un momento di tranquilla ricreazione. Però devo dire la verità che noi non capivamo allora il senso di questo suo lavoro. Questo l'avremmo capito solo poi, negli anni seguenti, quando abbiamo visto le sue foto, quando abbiamo visto le nostre foto girare per il mondo, quando abbiamo capito il significato vero del suo lavoro, ciò che lui cercava.
La verità è anche questa, che io ho frequentato il seminario così per capire che cosa potevo rubare, così come fotografo, come immagine. Ho frequentato questo seminario in sostanza senza sapere che cosa in fondo potessi volere. Dopo quasi al terzo anno che frequentavo questo seminario, ho detto adesso vivo nella luce, perché forse avevo sbagliato tutto prima, forse ero preso dai soliti perché della vita, mi chiedevano infinità di cose su questi pretini, e invece vedendoli giocare, dopo aver letto questa poesia che dicevo di padre Davide Toroldi, non ho mani che accarezzano il volto, ecco, dopo tutto questo, in questa luce nuova ho scoperto immagini nuove, spazi che si riempivano di fantasia, come un teatrino, come qualcosa che io non conoscevo, ma che incominciavo a conoscere proprio attraverso quanto stava accadendo davanti ai miei occhi. Sono prete, vero, su prati, sulla neve, in movimento, che allargano i loro mantelli neri, sono sospesi come uccelli nel bianco del cielo. Questo era quello che ho visto a prima vista. Vederli giocare, questo giro tondo, questo sembrare uccelli, questa spensieratezza, questa rabbia che mi mettevano addosso, io con i problemi della vita, e loro che giocavano come bambini. E poi apposta da questo nascevano tutti i perché. Io avevo capito niente della vita, se ero io o loro che non avevano capito niente.
Lo spazio circoscritto di un seminario, le mura chiuse di un ospizio. Giacomelli non ha mai avuto paura di esplorare il viaggio in una stanza, convinto, come è stato detto di lui, che più riusciamo ad avvicinarci al mondo della nostra comunità, per piccolo e insignificante che questo mondo possa essere, e più in realtà diventiamo significativi. Così nello stesso modo si perderà nei gesti dei contadini, andrà a ricercare il mondo dell'agricoltura, trovando e cercando soprattutto un ritorno a un passato a cui in realtà non apparteneva.
Noi vivevamo in una grossa famiglia patriarcale, in una grossa casa colonica, dove svolgevamo le nostre attività di contadini, agricoltori, e dove Mario ha creato la sua opera e l'ha intitolata La Buona Terra. Quello che sto sfogliando è un piccolo album di stampe che Mario ci portava dopo aver fatto le foto alla nostra famiglia nelle varie fasi di lavoro dei campi, di giochi dei bimbi. Ci divertivamo molto, non vedevamo l'ora che Mario arrivasse per farci queste foto, perché in quel momento ci sentivamo un po' importanti, ecco, non la solita vita che facevamo, perché anche noi bimbi abbiamo cominciato un pochino presto, oltre la scuola, quando c'era da aiutare nelle famiglie grosse c'era lavoro per tutti, e quindi quando arrivava Mario era un momento di felicità, ecco.
Così ancora, ad esempio, tra le stradine di Scanno, un paese dell'Abruzzo di montagna, realizzerà un'altra delle sue straordinarie serie fotografiche, che hanno incantato, ad esempio, anche l'austero direttore del Dipartimento Fotografico del Museum of Modern Art di New York. John Sarkowski, infatti, inserirà tra i tesori della fotografia del Novecento, tra le immagini da salvare, da celebrare, da commentare, una sua celebre foto, lo Scanno Boy, il ragazzo di Scanno. Nell'immagine si vede un ragazzo che cammina verso lo spettatore e quasi lo fissa negli occhi, con uno sguardo di purezza tipico dell'adolescenza. Di fronte a lui e poi sullo sfondo alle sue spalle una doppia teoria di vecchine vestite di nero passa con un ritmo che noi possiamo immaginare lento e infinito. Un'altra volta, insomma, in questo caso le strade di Scanno sulla superficie fotografica di Giacomelli diventano vera poesia. In un'intervista raccontò che il suo tentativo era, per ogni immagine, per ogni serie, quello di fotografare i pensieri. Sembra che le foto possano essere indifferentemente buone o cattive, ha detto, e che tutto sia un po' affidato al caso. Invece non è così. A volte nascono dal niente o dal tutto, che è la stessa cosa. Io cerco di fotografare i pensieri. L'oggetto mi è utile per trasmettere quello che voglio dire. L'attività di Mario Giacomelli è continuata fin quasi alla sua morte nel novembre dell'anno 2000. Quasi si fosse ostinato a non volerci raggiungere in questo nuovo secolo per restare in quello più congeniale a lui del Novecento. E altri lavori, oltre alle serie che abbiamo ricordato qui, hanno attirato la sua attenzione. Ad esempio le trasposizioni fotografiche di grandi poesie che lo affascinavano particolarmente. Silvia di Leopardi, un'affinità anche geografica che lui sentiva molto molto forte. O anche la Emily Dickinson di Io non sono nessuno. La fotografia di Mario Giacomelli, ha scritto Alistair Crawford, un critico inglese, ha e continuerà ad avere un effetto profondo su quelli che la guardano, anche per i tanti che non metteranno mai piede in Italia e figuriamoci poi a Senigallia, perché una volta che le hai viste, le sue immagini piene di forza ti penetrano nel cuore e ti cambiano la vita.
Già, mentre noi parliamo c'è il passato, no? Il presente è quell'attimo che ti sfugge così, il futuro non sai neanche se esiste, se ci sarà poi e che futuro sarà. Quindi normalmente, non so se tutti, ma il fotografo proprio parla sempre del passato, è sempre la memoria di qualche cosa che lui ha vissuto, di qualche cosa che è stato. In fondo non si può uscire fuori da queste cose, è un po' la nostra storia, la memoria è la cosa grande che noi lasciamo, che i fotografi lasciano, insomma, questa immagine che è documento e che è memoria per quelli che verranno dopo di noi. È importante anche per questo, sia la fotografia, c'è un amore, proprio un amore ardente per la fotografia, perché è forse uno dei linguaggi più completi.
A Senigallia tutto parla ancora di lui. E si rincorrono in città gli aneddoti su quel signore che girava con la sua lunga criniera bianca, i modi gentili e disponibili, spesso vestito tutto di nero, il suo sorriso aperto. Tutti ricordano la tipografia marchigiana e la sua vetrina piena di ricordi e di tante cose. Il camping che d'estate gestiva, dove ai turisti curiosi e a volte anche increduli cominciava a parlare di fotografia e magari, se era in vena, regalava anche le sue preziose stampe. Gli amici ricordano la sua grande generosità. La stanza piena di cose, il caos di oggetti, il posacenere che non svuotava mai, la camera oscura dove di notte creava, e tutti rimpiangono la sua capacità veramente unica di trasfigurare la realtà in un insieme di immagini così concrete e insieme magiche da diventare universali. Le foto sono immagini delle sensazioni, ha detto. È come rubare per la memoria qualche cosa che è accaduto e che non vuoi dimenticare, qualche cosa che parla del passato. Del passato non mi piace mai parlare, ma è anche vero che senza passato non esisti e il futuro deve ancora accadere. Quindi a me la fotografia serve per vivere quel momento. Vivere per davvero, non facendo passare le ore, ma servendomi di un foglio di carta sensibile. Questo lo posso rivedere domani e dopodomani. E se vogliono, possono rivederlo anche gli altri, se vogliono.
Il 24 dicembre 1953, Mario Giacomelli realizza la sua prima fotografia. Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.